Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica antica. Quest'oggi ci dedichiamo a un musicista barocco che, seppur di grande valore, ha corso il rischio di passare in secondo piano. Stiamo parlando di Giovanni Legrenzi, al quale il suo paese d'origine, Clusone, in provincia di Bergamo, ha inaugurato la scorsa settimana un festival che, con diverse edizioni articolate sugli anni a venire, renderà omaggio al compositore che, nel firmamento dei grandi, possiamo collocare al fianco di Monteverdi. E giusto per capirci, del suo valore se ne erano già accorti anche Bach e Handel, che dalle sue musiche avevano tratto, diciamo così, ispirazione. L'anima vera della valorizzazione dell'opera di Legrenzi è però un musicista e un musicologo di fama mondiale che ha rappresentato e rappresenta un punto fermo nella ricerca musicologica e interpretativa delle pagine rinascimentali e barocche e che gli ascoltatori di Rete 2 ben conoscono. Già firma prestigiosa di incisioni della musica legrenziana e non solo, naturalmente, prosegue nella registrazione dell'opera Omnia di quest'ultimo e oggi ci accingiamo a parlare della sua ultima fatica. Stiamo parlando di Giovanni Acciai, al quale diamo il benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori della Rete 2 della Radio della Svizzera Italiana.
Bene, dunque siamo praticamente a pochissimi giorni dall'inaugurazione del festival che a Clusone celebra Giovanni Legrenzi e oggi però parliamo sempre di Legrenzi, ma parliamo dell'ultimo prodotto discografico che porta la sua firma insieme a quella del suo ensemble, cioè Nova Ars Cantandi, insieme a Ivana Vallotti all'organo. Dunque, dopo un percorso già iniziato attraverso la musica di Giovanni Legrenzi, arriviamo oggi a un doppio compact disc per la Naxos, intitolata Armonia d'affetti devoti, il primo libro che è l'opera 3 di Giovanni Legrenzi. Leggendo le bellissime note che accompagnano questo doppio CD, maestro, lei arriva in fondo e scrive una cosa, secondo me, straordinaria che può sembrare anche molto semplice, ma nello stesso tempo nasconde il segreto di tutta questa operazione di valorizzazione della musica legrenziana. Lei dice: l'armonia d'affetti devoti, cioè la musica che ha registrato in questo disco, è libera da qualsiasi tipo di demarcazione nel tempo o nello spazio. Ecco, io partirei da qui, maestro. Che cosa voleva dire, che cosa vuol dire attraverso queste parole e soprattutto attraverso le sue interpretazioni?
Volevo dire che pur con un'opera giovanile qual è l'Armonia d'affetti devoti, opera terza, il nostro autore è giovanissimo, è poco più che 25enne, e questa raccolta testimonia senza alcun indugio quello che sono i tratti caratteristici inconfondibili dello stile di Legrenzi, vale a dire un compositore che è sempre al servizio dell'espressione e di sentimenti poetici e dell'interprete sensibile, capace di far vibrare davvero i moti dell'animo umano intonando le parole devozionali, come nel caso degli affetti devoti o quelli della liturgia, come nel caso di altre raccolte, siano salmi, messe o altro. Questo porta a una dimensione, la sua opera, che a distanza di secoli nulla ha perso della sua freschezza e dà questa forza comunicativa dirompente che la rende, a mio modesto parere, una musica eterna, no? Fuori da appunto la demarcazione del tempo e dello spazio.
Maestro Acciai, Le Grinzi per che occasione pensò questa raccolta?
Le Grinzi, come ho appena detto, era appena stato assunto in pianta stabile come organista titolare della Santa Maria Maggiore a Bergamo. La Santa Maria Maggiore in quell'epoca, la Basilica, non è il Duomo di Bergamo, è una chiesa autonoma, era uno dei centri musicali più importanti e più prestigiosi del tempo. Bergamo a quell'epoca, lo sappiamo, era possedimento veneziano e dunque poteva a livello musicale agire con un'autonomia che ad esempio Milano non possedeva, e gli esiti musicali che ci ha lasciato Milano nello stesso periodo lo testimoniano in maniera inconfutabile.
Certo.
Una musica, quella della Cappella del Duomo di Milano, molto più conservatrice, meno disposta ad accogliere i semi fecondi della Lectio Monteverdiana. Ebbene, questa opera terza, che risale al 1655, è ancora frutto della permanenza di Le Grinzi a Bergamo. Però a Bergamo Le Grinzi ci starà pochissimo, perché l'anno prima della stampa degli Affetti Devoti egli viene licenziato in tronco per una colpa grave. Nell'atto di licenziamento non viene nemmeno pronunciato il capo d'accusa, tanto doveva essere squalificante per il personaggio. Ricordiamoci che Le Grinzi è un sacerdote, era appena stato consacrato sacerdote ed era dunque in una posizione di aver commesso qualcosa di non irreprensibile per il suo status. C'è chi ipotizza l'essere stato scoperto in una casa di gioco d'azzardo. Bene, ma questo interessa meno. Il fatto che il 55 pubblichi questa opera lo ritroviamo l'anno dopo a Ferrara. Però mi vorrei soffermare ancora sull'ambito bergamasco, perché a Bergamo Le Grinzi ottiene la sua formazione e la ottiene in un ambiente di grandissimo livello, perché l'Accademia annessa a Santa Maria Maggiore aveva proprio come scopo quello di formare musicisti e uomini di chiesa di altrettanto valore, e voleva formarli attraverso una solida preparazione musicale che si concentrava nella composizione, nel canto e nella pratica di uno strumento. Dunque questo ci fa ben capire che, cito a memoria, ma negli atti c'è questa chiesa, cappella della magnifica città di Bergamo, nel suo splendore deve avere la musica a un livello appunto irreprensibile. E Le Grinzi avrebbe con molta probabilità avuto una carriera più lunga di permanenza a Bergamo, poi questo fatto che ho appena citato glielo ha impedito, e la meta successiva sarà Ferrara, che rappresentava comunque un'altra piazza, mi si passi il termine, tutt'altro che trascurabile. Non a caso, e anche qui ci fa capire il personaggio, non a caso Le Grinzi a Ferrara metterà a punto, affinerà gli attrezzi per produrre il suo primo dramma per musica e il suo primo oratorio. Immaginiamoci un compositore che sta disponendo sul suo tavolo di lavoro gli strumenti più idonei per portare il suo modo scribendi a un livello di eccellenza in ciascuno degli ambiti nei quali egli intende operare: la musica strumentale, la musica per la liturgia, la musica polifonica concertata e la musica per il dramma e l'oratorio. Questo è, diciamo, l'ambiente nel quale noi lo possiamo immaginare e nel quale gli affetti devoti si collocano, proprio come potrei quasi definirlo un biglietto da visita, perché lui vuol far capire che possiede una sicurezza, una praticità nel maneggiare gli stili, una padronanza, volevo dire, nel maneggiare gli stili assoluta, e lo fa sulla scia di quel monumentum che è la Selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi, pubblicata dal 1640, e che poi a sua volta la Selva morale di Monteverdi era un'amplificazione dei 100 concerti ecclesiastici pubblicati nel 1602 di Ludovico Grossi da Viadana. Questo nuovo genere della musica destinata alla liturgia, non più legata alla apollinea levigatezza del contrappunto palestriniano insuperabile, ma nel gusto proto-seicentesco ormai non più accettabile, o perlomeno fruibile. Mi viene in mente un pensiero di Pietro della Valle, questo patrizio romano, grande viaggiatore, collezionista di cimeli e quant'altro, che diceva, riassumo, che si hanno in pregio non per servirsene, ma per conservarle, tenerle riposte come in un museo, come bellissime anticaglie, le musiche del nostro passato. Cioè, Palestrina, Lasso, erano considerati ormai delle testimonianze musicali da museo, non da essere più eseguite. E Legrenzi queste cose le sa benissimo, tanto è vero che predispone una serie di numeri d'opera adeguati allo scopo. Basti pensare che i testi degli affetti devoti, che non sono liturgici, dunque ne appartengono né al proprium, né ai salmi, né alle compiete, sono testi che molto probabilmente ha scritto lo stesso Legrenzi, che era abile di penna, e sono testi senza alcuna pretesa poetica di stile, tant'è vero che se noi li volessimo gestire al di fuori della musica starebbero in piedi con difficoltà, ma nella musica diventano dei supporti insuperabili, di una potenza e di una forza comunicativa altissima, proprio per virtù della musica che Legrenzi mette sopra di essi per esaltarli.
Thank you.
Maestro Acciai, quando Allegrenzi scrive l'armonia ad affetti devoti, la Selva di Monteverdi, a cui lei faceva riferimento, era stata già pubblicata e lui era, come lei ha sottolineato, ancora giovane. La fortuna di essere cittadino dei territori dominati da Venezia in qualche modo lo mette, come dire, in una posizione di favore anche dal punto di vista della ricezione delle novità musicali di quel tempo. Questo è una sorta di biglietto da visita che gli giocherà a favore una volta arrivato a Venezia.
Sì, sicuramente. Questo e sarà anche il suo thesaurus, se posso usare questa espressione, perché quando concorrerà per il posto di maestro di cappella a Milano, dopo che lascia Ferrara nel 1665, dal 1665 al 72, che è l'anno certificato che noi sappiamo, lui è a Venezia in quanto è maestro di musica dell'ospedale dei derelitti o dei poveri, e poi passerà 4 anni dopo all'ospitaletto per l'ospedale dei mendicanti. Ecco, in questi 7 anni lui è in cerca di lavoro, e cerca di andare a Vienna, è come biasimarlo, e poi cerca di andare a Parma, ma il posto di maestro di cappella era già occupato, a Parigi era stato assunto da Luigi XIV, ma lui adduce una scusa di non star bene, non ci va. In verità, secondo almeno la mia opinione, l'idea di condividere la direzione della Chapelle Royale con altri non gli piaceva molto, e lui voleva essere Giovanni Legrenzi, il primo della classe, come la sua arte lo richiede, e dunque rifiuta. Quando concorre per Milano, e anche qui è la mia opinione, ma a Milano sarebbe rimasto pochissimi mesi anche se avesse vinto, perché l'ambiente non era dei più favorevoli, l'ho appena detto, a Milano viene messo a pari grado con il maestro Grossi di Lodi, che era il vice di Grancini, in quanto era venuto a mancare Grancini, musicista solido, di qualità, questo sì. Bene, non viene chiamato lui, ma viene nominato Grossi. Lui si arrabbia ferocemente, dicendo a questi giudici se erano in buona fede, in quanto lui era Allegrenzi, aveva pubblicato tutte queste opere, era riconosciuto in tutta Europa e veniva messo a fianco di un mediocre che non aveva nessun titolo qualora rapportato a lui medesimo. Ecco, questo è il quadro nel quale lui si muove e che si porta al bagaglio di esperienze che si porta a Venezia. E anche a Venezia, quando lui arriva, non è che riesca ad avere subito l'incarico di maestro di cappella, perché Venezia viene nel 76, viene a mancare Francesco Cavalli, e Francesco Cavalli aveva un suo vice che si chiamava Natale Monferrato. Certo. Monferrato, nella tradizione della procuratoria di Ducale, era il destinatario della successione, e infatti così sarà, e Legrenzi, pur concorrendo, non viene accolto. Noi ci aspetteremo che, va bene, Monferrato fa il primo, si lascia, e dato che era secondo, il posto di secondo è libero, concorre Legrenzi, sicuro l'avrebbe avuto. No, Legrenzi non accetta e se ne sta tranquillo, non concorre, e aspetta che qualche anno dopo, 9 anni dopo, non sono pochi, ma comunque nell'85 arrivi la chiamata diretta, perché nel frattempo Monferrato è morto e il Sartorio pure, lui diventa il maestro di cappella, e si prenderà come secondo un compositore friulano, Partenio, che era sacerdote come lui, e Venezia lui sarà, come lo era stato Monteverdi, il princeps musicae come lo era Cavalli, e lo diventerà anche Legrenzi. Si dice dai documenti d'archivio che egli portò ad uno splendore tale la Cappella Marciana che mai più dopo poté godere di altrettanta elevatezza tecnica e musicale.
Maestro Acciai, l'armonia da feti devoti, questo primo libro che dicevamo è l'opera 3 di Legrenzi, è stata scritta per un numero ridotto di voci. Ecco, come dobbiamo immaginare l'esecuzione di questi brani? Per che momenti erano destinati, visto che non vanno a coprire dei veri e propri momenti liturgici?
La ringrazio per questa domanda bellissima, perché ahimè, nell'approccio moderno a queste opere talvolta si commettono dei peccati di presunzione, nel senso che molti esecutori di oggi vedono opere a 3, a 2, a 3 e 4 e allora le ritengono deboli e ci aggiungono strumenti non previsti, ci aggiungono raddoppi, ripieni non contemplati, pensando che questo fosse l'idea del compositore. Non è vero, è sbagliatissimo questo, perché queste raccolte, lo accennavo citando i 100 concerti ecclesiastici di Viadana, sono destinate ad un uso quotidiano per adornare la liturgia come brani extraliturgici della messa, dei vespri e di tutte le altre liturgie contemplate dal rito romano, e tenendo conto che all'epoca si cantava e si cantava sempre durante il rito. Tornando agli affetti devoti, il loro organico da 2 a 4 parti permetteva di essere scelti per qualsiasi esigenza. Immaginiamo nei centri meno dotati di una cappella musicale florida con un buon organico e pochi cantori, bene, si cantavano i brani a 2 voci. Poi in questa raccolta ci sono molti brani che possono essere titolati a santi patroni di una determinata chiesa, basta cambiare il nome del santo, e questo era tranquillo, permesso, e dunque ha una destinazione plurima, proprio perché sono per voci singole e con l'accompagnamento d'organo prescritto, previsto dallo stesso autore.
Maestro, ci avviciniamo alla fine del nostro spazio. A me corre l'obbligo, e lei sa benissimo che non lo faccio per piaggeria, di dirle che questo ulteriore suo prodotto è veramente meraviglioso, ci colpisce ancora una volta per l'intensità dell'interpretazione, oltre che per la qualità, ma lo sapevamo perché il suo ensemble è da anni straordinario. Parliamo brevissimamente della prossima tappa, perché sarà ancora Giovanni Legrenzi.
Sì, sarà ancora Giovanni Legrenzi e sarà l'opera quinta. È interessante che Legrenzi pianifica la sua pubblicazione delle opere che scrive in numeri dispari la musica vocale, in numeri pari la musica strumentale, organizzatissimo. E appunto l'opera prima era concerti per la musica di chiesa, l'opera terza affetti devoti, opera quinta saranno salmi concertati a 5 voci e l'opera settima l'abbiamo già registrata e le compiete. I salmi opera 5 però non sono, per dire, a 5 voci con il continuo, no, sono 2 violini e basso da gamba e organo, con una variabilità di organico delle 3 voci che si alterneranno ai leggii per cantare 2 canti e tenore, oppure 2 tenori e basso, e tutte le combinazioni possibili, con una propensione al virtuosismo che si unisce poi con quell'afflato di comunicazione alla quale facevo già riferimento, che è la cifra inconfondibile della musica di Giovanni Legrenzi.
Bene maestro, siamo arrivati in fondo, noi non possiamo far altro che ringraziarla per essere stato ancora una volta in nostra compagnia, essere stato disponibile a trascorrere del tempo con noi. La salutiamo, le facciamo evidentemente i migliori auguri per il proseguimento di questo grande progetto che vedrà affiancato all'incisione discografica anche i prossimi anni in questo festival che lei ha inaugurato sabato, tutto dedicato a Legrenzi, e che vedrà la presenza anche di studiosi per affrontare anche un discorso dal punto di vista musicologico e aprire anche uno spazio ai giovani sul quale avremo occasione di ritornare. Maestro, grazie e ancora tanti auguri.
Grazie a lei.
E ringraziamo il maestro Acciai per essere stato ancora una volta con noi e averci aiutato a comprendere quanto Giovanni Legrenzi sia stato tra i più dotati e importanti compositori del suo tempo. Citando il nostro ospite, ciò che conferisce valore alla sua musica è la sua totale adesione al comando monteverdiano, secondo cui la musica deve essere al servizio del testo, ovvero serva dell'orazione. E come abbiamo sentito e sentiamo in sottofondo, fu in effetti un poeta lirico al servizio dell'espressione vocale e del sentimento poetico. Insomma, un trasportatore di emozioni umane attraverso il suono. Un cordiale saluto da Giovanni Conti, a risentirci alla prossima settimana. Exultat.